A volte vediamo delle strane coppie, coppie dove, secondo i canoni della tradizione, c'è qualcosa che non funziona. Vediamo magari un uomo di statura media che tiene per mano una donna che lo sopravanza di una ventina di centimetri e nel nostro immaginario, secondo il quale è sempre l'uomo che sovrasta la donna, diciamo l'amore cieco. A volte vediamo delle persone che hanno una grande differenza di età tra di loro e vedendo che non è che siano il padre con la figlia, ma gli atteggiamenti affettuosi lasciano intuire che il rapporto non sia di amore filiale, ma sia qualcosa d'altro, dentro di noi diciamo l'amore è cieco. Il fatto che l'amore sia cieco è una cosa banale che tante volte viene detta perché i padri della Chiesa, da questo punto di vista impariamo da San Gregorio Magno, diceva «Ubi amor, ibi oculos», dove c'è l'amore, lì ci sono gli occhi. Se i bambini tornano a casa con il muso, la prima cosa che fa la mamma è quella di domandare cosa è successo. Non c'è mica bisogno che uno racconti. All'amico può sfuggire questo, ma alla mamma non sfugge le cose. E ci sono delle persone che ci vogliono bene e che di fronte alla domanda come va, a me è capitato recentemente, mi ha detto per piacere, non dirmi va bene. Ho detto sì, è vero, non è proprio che tutte le cose girino per il loro verso, perché le persone che vogliono bene sono le persone che sanno vedere la realtà e la profondità di quello che c'è dentro ciascuno di noi. È per questo che Gesù prende con sé tre persone che gli vogliono particolarmente bene, che sono Pietro, Giacomo e Giovanni, e li prende con sé perché possano accorgersi di una cosa che, se anche avesse preso su tutti gli altri non lo avrebbero visto, perché gli altri non gli volevano bene, come gli vuole bene Pietro, il quale gli ha detto «Se anche tutti gli altri dovessero abbandonare il Signore, ti seguirò fino alla morte». Poi non l'ha fatto, però nel suo cuore lo pensava davvero in quel momento lì. Giacomo e Giovanni vogliono così bene a Gesù che di fronte al fatto che c'è una città, un villaggio che si oppone al loro passaggio verso Gerusalemme, dice «Signore, adesso li bruciamo tutti quanti, così andiamo avanti». Perché lo diceva non perché non volesse bene a quelle persone, ma per amore del Signore. E per amore del Signore magari si dicono anche delle sciocchezze a volte. E per amore degli altri si dicono anche delle sciocchezze. Ma quello che è importante, credo, è che tante volte non vediamo quello che c'è nella vita degli altri, non vediamo il dispiacere, oppure il momento di gioia, gli occhi che brillano nella vita degli altri, perché non gli vogliamo bene. Tante volte, troppe volte, credo, e mi permetto di dire una cosa complicata da fare, non da dire, è perché queste cose non capitano, perché educhiamo le persone all'educazione, educhiamo le persone a saper stare nel posto giusto, al momento giusto, nel saper dire grazie, prego, eccetera, ma facciamo fatica a educare i sentimenti delle persone. Mi dispiace citare quella che è la mia maestra di vita fondamentale, che è mia madre, la quale quante volte, quando ero piccolo, mi diceva «Non vedi le cose neanche se ti entrano negli occhi». E questo perché quando si è piccoli c'è una cosa che facciamo fatica a fare, che è quella del voler bene. Siamo abituati ad essere amati, ma questa capacità di essere amati non si trasforma ancora in capacità di amare gli altri. E allora l'episodio della trasfigurazione del Signore vuol dire che il Signore ci dice che se vogliamo vedere in profondità le cose, dobbiamo cominciare ad avere passione per le cose, non essere soltanto dei diligenti, dei bravi esecutori di ordini, ma ma dobbiamo avere passione, allora prendiamo l'iniziativa, allora cominciamo ad accorgersi di quello che c'è intorno a noi, se abbiamo un minimo di coinvolgimento personale. Ma fino a che uno rispetta i ruoli, eccetera, e si creano soltanto dei muri, perché anche l'educazione è un muro, anche il ruolo è un muro. Serve andare oltre queste cose, serve andare oltre in famiglia, perché da questo punto di vista a volte ai bambini io mi sono permesso di dire: tu hai una grossa responsabilità, che è quella di aiutare tuo papà e tua mamma a essere persone che stanno insieme, perché per amore tuo forse riescono anche a superare questo momento di difficoltà. Sei una persona così importante per loro, soltanto che devi accorgerti di questo, che se guardi soltanto te, e se lo diciamo ai bambini, diciamolo anche tra di noi, che a volte abbiamo delle responsabilità molto grandi rispetto agli altri, e che nascono però soltanto dal fatto che se siamo capaci di vedere la situazione degli altri e quello che noi siamo per loro, quanto noi valiamo per loro. Da questo punto di vista, se poi questo discorso lo trasportiamo al Signore, dobbiamo fare qualche passaggio che nei brevi minuti di una predica non si possono fare, e vi invito ad arrivare soltanto alle conclusioni. Se noi vogliamo davvero imparare a vedere un po' di più il Signore nella nostra vita, dobbiamo purificare anche con Lui i nostri occhi. Ubi amor ibi oculos. Cioè bisogna cominciare a allargare gli occhi, bisogna cominciare soprattutto a purificarli, i nostri occhi, perché il Signore nella nostra vita c'è, e c'è continuamente, e c'è in un luogo che oggi è poco visitato, che è il luogo della preghiera. La preghiera è ormai diventato un lusso, lo dico facendo l'esame di coscienza, non perché io voglio assolutamente guardare nessun altro, in questo caso guardo a me e non voglio criticare nessuno. Io non sono certo nelle condizioni di poter fare come il mio confratello, ora di missionario, già parroco di San Benedetto, il quale entrando in un bar si sentì rimproverare da un signore che gli disse, mostrandogli le mani coi calli: noi abbiamo i calli sulle mani, per dire che loro lavorano e noi preti no. E allora il mio collega parroco di San Benedetto Po si è tirato sulle braghe e gli ha fatto vedere: io ho i calli sulle ginocchia. Ecco, non c'è bisogno di farsi venire i calli sulle ginocchia, ma credo che ad esempio l'entrare in chiesa qualche volta da soli e dire: Signore, io mi metto in ginocchio davanti a te perché non sono arrivato all'ultimo minuto, sapendo che ho mille cose da fare, la messa sono riuscita a strapparla ad altre cose, ho già fatto un sacrificio. Ma la nostra preghiera dello stare un pochino con il Signore, dello stare in ginocchio, nell'atteggiamento di chi riconosce di avere bisogno di Lui. Se noi impariamo un pochino a dire: adesso che sono davanti a questa persona, idealmente mi metto in ginocchio davanti a lei, perché dico le parole che servono per toccare il cuore, a partire dal fatto che la sto scongiurando di fare il bene, la sto scongiurando, la sto pregando di non fare una sciocchezza, la sto pregando di fare qualcosa di buono, non con il tono impositivo, autoritario, alle quali a volte pensiamo di dover ricorrere per farci ascoltare. Allora, questa settimana, in questo che abbiamo cantato anche durante il Salmo responsoriale, abbiamo detto: camminerò alla presenza del Signore. Allora, davvero, questa roba del camminare, che è una cosa che diciamo in continuazione, facciamo in modo che rappresenti una seconda tappa del nostro cammino verso la Quaresima, e del dire: durante questa settimana voglio trovare un pochino di tempo per la mia preghiera personale. Scongiuro i bambini, scongiuro i ragazzi a trovare un momento di preghiera personale. Se fosse anche il segno della croce alla mattina, quando si alzano, prima di andare a scuola. So che siamo tirati a tutte le parti, dai, all'ultimo minuto si fa fatica a svegliarsi, però ricordiamoci di fare almeno il segno della croce. Diceva Tertulliano, un grande apologista del IV secolo, che anche gli uccelli, quando si alzano in volo, fanno il segno della croce. Perfino le bestie, secondo lui, sono capaci di rendere lode al Signore. Noi siamo molto di più. Siamo per i nostri genitori degli angioletti, siamo per i nostri genitori dei tesori. Allora, cioè, cerchiamo veramente di corrispondere a questo dicendo: aspetta un attimo che la mattina dico una preghierina, faccio il segno della croce, che la sera non vado a letto senza aver fatto l'esame di coscienza. E scongiuro noi adulti di avere questo atteggiamento di preghiera nei confronti degli altri, quando abbiamo da domandare delle cose che sappiamo che ci costano, e siccome ci costano magari usiamo un tono sbagliato, perché, come dice una bellissima preghiera di Tagore, dice che noi abbiamo delle parole preziose da dire, ma per paura di far vedere attraverso quelle parole il nostro cuore, tante volte le diciamo in maniera sbagliata. Abbiamo delle parole preziose da dire agli altri, ma per timore di far vedere che abbiamo un cuore tenero, allora rendiamo la nostra faccia dura. E a volte per questo crescono i muri. E domandiamo alle persone che sono un pochino più in là con gli anni, che tante volte sono tristi perché sono sole, di occupare questa loro solitudine con la presenza di Dio, cominciando non soltanto a guardare la televisione per criticare tutte le cose sbagliate che ci sono, ma di fronte alle notizie brutte mettersi dalla parte di chi ha subito un torto e dalla parte di chi quel torto l'ha fatto, perché uno ha bisogno di consolazione, l'altro ha bisogno di conversione. E quanto spazio c'è per affidare al Signore queste cose? La patrona delle missioni non è stata una giornalista che andava a intervistare le persone, è stata Santa Teresa di Gesù Bambino, la quale, sentendo che un condannato a morte non voleva il confessore, ha offerto al Signore la sua vita dicendo: prendi la mia vita in cambio della sua conversione. E quella persona è andato alla ghigliottina essendosi confessato. Usciamo un pochino dalla retorica dei cammini e cominciamo un po' a metterci in ginocchio, un po' ad avere il segno della croce, ad avere un po' l'attenzione nei confronti degli altri, perché così possiamo davvero camminare e fare qualche passettino verso il Signore che ci aspetta, e ci aspetta prima sul Calvario, ma poi ci aspetta anche nel luogo della sua risurrezione.